Buongiorno, apriamo le nostre Bibbie su due punti. Uno è nell'Antico Testamento. Oggi facciamo un esercizio, se riusciamo, senza smartphone o cose di questo tipo. Andiamo sul libro di Zaccaria. Fatemi sentire il sacro fruscio delle pagine della parola del Signore. È importante conoscere anche la Bibbia e la sua articolazione, non soltanto individuare, no, con un touch. Chi non ha il libro chiaramente può. Zaccaria 8. Leggeremo due versi dal libro di Zaccaria al capitolo 8 e poi andiamo in Prima Corinzi 13. Continuiamo il nostro cammino su alcuni focus che il Prima Corinzi 13 ci offre sull'amore cristiano, però prima di farlo leggiamo Zaccaria 8 al verso 16. Queste sono le cose che dovete fare. Dite la verità, ognuno al suo prossimo. Fate giustizia nei vostri tribunali secondo verità e per la pace. Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. Non amate il falso giuramento, perché tutte queste cose io le odio, dice il Signore. Adesso andiamo in Prima Corinzi 13. Prima Corinzi 13 è il testo che conosciamo sicuramente, che ci ricordiamo. Leggiamo il verso 5, stiamo parlando dell'amore che è paziente, che è benevolo, che non invidia, che non si vanta, non si gonfia. E poi il verso 5, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce. E poi state attenti, perché questo è il punto su cui ci concentreremo oggi. L'amore non addebita il male. L'amore non addebita il male. In Prima Corinzi 13, verso 5, è esplicitato e detto in negativo, non addebitare il male, non contare il male, in positivo come potremmo dire che l'amore, ed è il tema di oggi, perdona. E oggi affronteremo proprio questa dimensione, questo aspetto, questo invito, questo incoraggiamento della vita cristiana, che è l'invito al perdono. Ora, cari fratelli, sappiamo tutti, no, che spesso, no, il desiderio di rivalsa, di vendetta, l'atteggiamento un po' rancoroso, no, anche se è moralmente perverso, anche se tutti riconosciamo che è qualcosa da cui dobbiamo distanziarci, che non ci soddisfa, però sappiamo che spesso, no, c'è uno strano piacere quando coltiviamo questo desiderio, no? Quando in qualche modo, no, qualcuno ha fatto qualcosa a noi che secondo noi è sbagliata, e allora in qualche modo, no, si coltiva un senso di rabbia, un'amarezza profonda, no, che è quasi quasi, in alcune circostanze noi godiamo di questa sensazione, di questo sentimento, no? Ci sono alcune persone, no, che approfittano dell'occasione, no, e vivono per lunghi periodi della loro vita, no, coltivando questo risentimento, questo atteggiamento di insoddisfazione profonda, di, come dire, di relazione rancorosa con l'altro, no? Io vedo lì, però c'è sempre qualcosa che non va, no? E spesso, magari parlando con altri, no, sentiamo questa frase che a me colpisce sempre per la sua drammaticità. Non dimenticherò mai quello che mi ha fatto. Non dimenticherò mai quello che è successo. E in qualche modo siamo lì, sappiamo che le ferite ci sono ancora, però piuttosto che prendercene cura, continuiamo a leccarle, no? A fare in modo che l'infezione continui, che non si risolva mai. Ora, io voglio chiederti subito questa mattina, no? Voglio fare una domanda molto personale a ognuno di noi. E vorrei che ognuno di noi fosse molto sincero. Qual è la persona? Chi è la persona? Che secondo te è, come dire, è più difficile da perdonare? Qual è la persona con la quale tu hai più difficoltà a considerare o a immaginare un perdono? Qual è quella situazione che costantemente ti fa rattristare, amareggiare, suscita in te degli atteggiamenti di rancore, di amarezza, di profonda delusione? C'è un appetito per la vendetta, no? Che viene in qualche modo coltivato nella tua via. C'è una gioia nell'amarezza, no? Che è presente nella tua vita. Allora, io vorrei che ognuno di noi considerasse, come dire, questo aspetto singolarmente, perché so che il nostro cuore con estrema facilità coltiva queste sensazioni, questi atteggiamenti, questa amarezza, no, in cui in qualche modo vogliamo continuare a stare. Allora, se nel tuo cuore c'è questo, io questa mattina voglio darti una piccola buona notizia, che la Bibbia parla di una verità rivoluzionaria che può liberarci dalle gabbie dell'amarezza, del rancore, della vendetta, della perversione morale, no, di una vita triste, ingrugnita su se stessa. E questa è la verità del perdono. Io non sono uno scienziato, ma ci sono alcuni studi, no, di qualche anno fa che hanno dimostrato che, come anche nelle neuroscienze, si nota in modo molto significativo l'effetto che il rancore, la rabbia e l'amarezza ha sulle nostre articolazioni cognitive. Sembra che le persone che fanno fatica a lasciare andare, a perdonare, che in qualche modo tengono continuamente conto dei misfatti e degli sbagli e degli errori e delle situazioni, hanno nella loro testa dei veri e propri buchi neri. Delle situazioni, scusate la semplificazione, chiaramente non è una, come dire, non è una rappresentazione medica che voglio offrire, ma il senso è questo. Il senso è questo, che la mancanza di perdono, no, la poca disponibilità, no, a vivere questa dimensione che la Bibbia ci dà, procura dei danni anche molto gravi su noi stessi e sul nostro benessere, non solo cognitivo, ma come vita, come uomini, come donne. Allora, io voglio dirti questa mattina che c'è però una via diversa, e che questa via è quella che dice, che è segnata nella parola di Dio. Guardate il verso 5 di Prima Corinzi 13, quando Paolo parla dell'amore, usa qualcosa che in qualche modo un po' ci sorprende, perché anche in questa traduzione ci lascia un po' sorpresi. Ci dice che l'amore non addebita, non si inasprisce, e poi ci dice anche non addebita il male. Ora, non addebita il male. Cosa significa? Significa diverse cose, no? E diciamo possiamo approfondire per vari livelli. Il primo livello è quello che abbiamo letto in Zaccaria 8, verso 17. Non addebitare il male significa sicuramente non tramare il male. Cioè, non costruire scenari nella tua testa di vendetta, no? Il testo gliela faccio pagare, con me non avrà più nulla a che fare, non voglio più, ecco, anzi, appena avrò l'opportunità o l'occasione per restituire il mal tolto o comunque per provocare una stilettata, non tramare il male, cioè non diventare un abile stratega, no? Per in qualche modo indurre quella persona in una situazione in cui tu puoi manifestare il tuo risentimento e la tua rabbia. Non tramare il male. Ora, guardate, fratelli, che noi spesso, abbiamo spesso delle competenze che sono molto più raffinate, in questo senso, di un Kasparov che gioca a scacchi. Davvero, no? Siamo lì a studiare le mosse, con minima cura, per mettere l'altro, l'altra persona in un angolo, per in qualche modo indurre, vorremmo che si creassero delle situazioni in cui finalmente possa comprendere A o B o C. No? Nessun Kasparov morale, spirituale, nessuna strategia di questo tipo. La Bibbia ci invita in modo molto semplice. Io vorrei che questa cosa, questo è il primo livello, è il del più semplice. Un cristiano, un figlio, una figlia di Dio non trama il male. Cioè non esercita, non si impegna, non costruisce una strategia per mettere l'altra persona in una condizione di disagio, di malessere. Anche se l'altra persona ha in qualche modo sbagliato nei tuoi confronti, io e te non abbiamo nessun diritto per tramare il male, per pensarlo. Primo livello, ed è una cosa molto, molto semplice. No, quindi la prima cosa è in qualche modo è non coltivare questo atteggiamento, cioè questo amore perverso, no? Non schematizzare, non crearsi dei giochi che possano in qualche modo danneggiare gli altri. Però la cosa più importante non è questa, è che il verso 5, non addebitare il male, è nel testo è un termine contabile. Logizomai, che significa? È in pratica il termine che usavano i contabili, i commercialisti, i ragionieri del tempo, no? Per addebitare, per calcolare un costo o una spesa. Quindi quando Paolo scrive questo, in qualche modo sta dicendo, guardate, l'amore cristiano non mette sul conto i misfatti che riceve. Cioè tu ricevi un misfatto, c'è qualcuno che sbaglia nei tuoi confronti e tu non lo addebiti, non lo metti nel suo conto. Non addebitare il male è come dire, no, tu sei in un albergo, vai a consumare quello che consumi, bevi quello che hai bevuto, mangi in modo, poi vai, no, per il checkout e lì ti dicono, d'accordo, è a posto, non abbiamo addebitato nulla per quello che lei ha consumato o per i danni che ha fatto in camera. Non vengono calcolati. Quando Paolo scrive questo, sta dicendo, sta usando proprio quest'immagine, no? In pratica ha in mente che noi non, quello che ci suggerisce, non contare gli errori che gli altri fanno nei tuoi confronti. Cioè, e questo è chiaro quanto ha in mente quello che in Cristo, che il Signore Gesù Cristo ha fatto. Se voi andate in 2 Corinzi 5, verso 19, prendetelo perché è un passaggio chiave. Ed è quello che fa Dio. Cioè sta dicendo, Dio usa un metodo contabile, Dio non usa anzi un metodo contabile come noi lo pensiamo. 2 Corinzi 5, verso 19. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Cioè, Dio era in Cristo, cosa ha fatto in Cristo? Non ha addebitato, non ha imputato, non ha messo sul conto, sul mio e sul tuo conto, non ha messo le colpe, le nostre responsabilità, i nostri fallimenti, i nostri peccati. Ora, questo è un passaggio fondamentale perché è davvero il cuore della fede. Significa che noi in Cristo non paghiamo per la nostra responsabilità mancata, non paghiamo per il nostro peccato, non paghiamo per le nostre colpe, non paghiamo per quello che abbiamo fatto. Non mette in conto, non addebita in conto. Allora, cari fratelli, questo è il perdono cristiano. Il perdono cristiano è semplice ed è questo principio banale ed è non attribuire, non addebitare in conto. Non significa ignorare il male, stiamo attenti. Spesso pensiamo che perdonare significhi in qualche modo far finta delle situazioni. e allora va tutto bene. Abbiamo spesso una, come dire, un buonismo, quanto si affrontano questi temi, che non è biblico. Il perdonare non significa far finta che non sia successo nulla. Non significa in qualche modo dire no, va tutto bene. Non significa sviluppare un atteggiamento approssimativo verso gli altri. Non significa no, sopportare un'ingiustizia e permettere che questa ingiustizia si riproduca continuamente senza che nessuno continui a dire nulla. Questo non è perdono cristiano, questa è indifferenza e negligenza morale, che non è una cosa biblica. L'amore cristiano, però, perdona, è pronto a perdonare. Che significa? Significa che se si riconosce la dimensione, il peso dell'errore, e poi piuttosto che farlo diventare qualcosa che ti schiaccia, una volta riconosciuto il peso, la dimensione, la gravità, piuttosto che farlo diventare qualcosa che blocchi definitivamente, dice: io ti perdono, io non lo addebito. Ma è un passaggio che viene dopo, non è buonismo, e non addebitare il conto. Immagina, esempio molto banale, semplice, però per aiutarci. Immagina che qualcuno ti ha regalato, no, un oggetto prezioso. E c'è un oggetto prezioso nella tua casa che è anche molto fragile, molto delicato, è estremamente significativo per te. Ci tieni particolarmente. No? È un qualcosa davvero, no, con la quale, nella quale tu hai, come dire, hai messo molti sentimenti, molti atteggiamenti di un certo. Sai che quell'oggetto è importante per un valore materiale, per un valore simbolico. Poi arriva qualcuno, entra qualcuno a casa tua che con un fare distratto, no? Magari, come dire, impreciso, per approssimazione, per tanti motivi, prende quell'oggetto, no? E lo rompe, lo frantuma. È l'oggetto più importante che hai in quella casa. È la cosa, come dire, che simbolicamente per te è davvero, è una rottura del tuo cuore. Cosa fai? No, hai due alternative, forse più, però un'alternativa è, come dire, molto superficiale e molto falsa, no? È metterti, no, il sorriso smile in bocca e dire, magari, però con tutto il malessere, la tristezza che hai dentro, e dici, non fa niente, ma non è vero che non fa niente, non lo sai che non è vero, no? Però hai la seconda alternativa, che è l'alternativa cristiana. Tu sai che quel valore è incommensurabile per te. E dire, e parlare, e guardare negli occhi l'altra persona, e dire, guarda, quello che tu hai fatto mi ha danneggiato, è stato estremamente pesante, estremamente grave per me. E voglio essere chiaro su questo. Hai rovinato, hai distrutto qualcosa che per me ha un valore inestimabile. No? È una cosa, come dire, che non vorrei succedesse più. Però, poiché io sono un cristiano, piuttosto che addebitarti un costo, piuttosto che presentarti il conto di questa situazione, lo sopporto io. Lo prendo io. Lo faccio mio. Questo è il perdono cristiano. Non addebitare il conto. È chiaro? Fratelli, anche qua deve esserci un'attenzione, perché se quella persona continua a entrare continuamente a casa tua e a rompere oggetti, non è saggio farlo continuare a entrare. Però l'atteggiamento cristiano è proprio questo: non addebitare il conto. È chiaro, no? C'è la dimensione del pentimento, no, del ravvedimento, che deve essere preso in considerazione. Però è affrontare il male per quello che è, guardare l'altra persona negli occhi, essere onesti e sinceri, perché solo da lì si può partire per costruire qualcosa di diverso. Allora, fratelli, questo è il perdono, è, come dire, mettere via la nostra rabbia e dire e decidere di non essere amareggiati, e di non pretendere di essere ripagati, significa di assorbire il mal tolto, di assorbire il danno, perché Gesù Cristo ha fatto così con noi. Gesù Cristo ha fatto così con noi alla croce. Allora io voglio invitarti questa mattina a pensare, a riflettere, a guardare alla tua vita, a fare un esercizio molto, molto semplice. Ci sono aree nel mio cuore o nella mia vita con le quali combatto? Quando una persona sbaglia nei miei confronti, chiediti, pensaci, come fai? Cosa succede? Cosa succede se una persona sbaglia nei tuoi confronti? Lo ricordi per sempre? Lo scolpisci questo misfatto sulla pietra? Se ne abbiamo l'opportunità, ritorniamo e restituiamo il mal tolto? Ora, fratelli, ricordiamoci che se noi ci comportiamo in questo modo, siamo prigionieri del risentimento, siamo prigionieri dell'amarezza, siamo prigionieri del peccato, dell'irresponsabilità. E allora noi dobbiamo uscire da questa schiavitù della memoria che spesso ci vincola, che spesso ci costringe a vivere malamente. Dobbiamo uscire perché il perdono, come diceva un predicatore, non libera l'altro che ha sbagliato nei tuoi confronti, ma libera te stesso dal risentimento e dalla rabbia. Io penso che abbiamo bisogno, fratelli, perché noi abbiamo, tutti noi, pensateci bene, abbiamo situazioni difficili da perdonare, abbiamo incontrato delle situazioni difficili da perdonare nella nostra vita. Forse qualcuno, ha tradito la nostra fiducia. Facile. Quante volte la nostra fiducia viene tradita dagli altri? Forse qualcuno ha avuto un abuso di autorità sulla nostra vita. Forse qualcuno ha usato parole, un linguaggio duro, non rispettoso nei nostri confronti. Forse qualcuno ha avuto delle azioni non incoraggianti. Sono tutte situazioni che non dimentichiamo facilmente, che non vogliamo dimenticare. Forse ci sono stati comportamenti degli altri che hanno danneggiato addirittura la nostra salute. Forse ci sono state alcune situazioni che hanno colpito i nostri corpi. Forse abbiamo perso del tempo con le persone. Forse ci sono state delle relazioni, no, che hanno, come dire, che sono state costruite, che ci hanno procurato dei danni, no, nell'affettività. Forse ci sono delle persone che ci hanno rubato la felicità. Cosa vogliamo fare? Queste cose accadono? Queste cose accadranno? E molte persone trovano più facile stare nel risentimento e nell'amarezza piuttosto che lasciare andare, piuttosto che mollare la presa. E sono lì, e in qualche modo è come se nella nostra mente chiudiamo gli occhi e rivediamo sempre il film che ci crea malessere. È come se lo screen mentale sia sempre uguale, ricorrente, non riusciamo a passare oltre. Però io voglio dirti questa mattina che fin quando io e te non applichiamo, non realizziamo la profondità di questo verso, 1 Corinzi 13, verso 5, l'amore non addebita il male, non godremo mai la piena libertà che il Vangelo ci propone. Cari fratelli, io voglio incoraggiare me e te questa mattina, no, a dimenticare il passato. Fai morire il passato. Muovi, vai avanti, liberati di tutte quelle cose che in qualche modo ti creano una schiavitù. Inizia a percorrere una nuova via. Butta via il passato, non vivere nella paura del passato, perché c'è un amore, che è l'amore di Cristo, che ci aiuta a far pulizia, in modo definitivo, di tutte le incomprensioni, di tutti i maltolti, di tutte le azioni che hanno danneggiato la mia vita e la tua vita. C'è un nuovo inizio che è possibile, a partire dal Vangelo del Signore Gesù Cristo. Qualunque sia la tua condizione oggi, qualunque siano i tuoi anni, qualunque sia il tuo status sociale, qualunque sia la tua cultura, qualunque sia la tua storia, non addebitare il male. Godi del perdono del Signore Gesù e inizia un nuovo cammino con Lui. C'è una storia che illustra bene questa rivoluzione che il Vangelo procura e genera. Ed è la storia di Pietro. Ve lo ricordate l'Apostolo Pietro? Sapete, Pietro è un personaggio molto interessante. Il Signore Gesù, quando è sulla croce, prega a un certo punto, in Luca 23, verso 34, ve lo leggo io, ma dice: Padre, perdona loro. E sta pensando, in primo luogo, no, a quelle persone che lo stavano per uccidere. No? Lui stava chiedendo un perdono, ha chiesto che i suoi nemici fossero perdonati. I suoi nemici. Era lì, stava subendo una ingiustizia violenta, una tortura brutale, e c'era un abuso estremamente pesante sui suoi confronti, no? C'era malizia, stavano per danneggiare, per maltrattare lui che era vero uomo e vero Dio. Ed era davvero in queste circostanze, già in modo straordinario, cosa fa Gesù? Padre, perdona loro, non addebita il male. Però c'è ancora qualcosa di più forte, no? Perché sapete, fratelli, a volte è facile perdonare i nemici. A volte non è facile perdonare gli amici. Spesso quello che è più difficile non è perdonare un nemico, è perdonare un amico. E a me colpisce sempre, no? La storia di Pietro. Perché Pietro era un amico di Gesù. Pietro, l'apostolo, ve lo ricordate? Lui è stato il primo a essere chiamato come discepolo. Pietro è stato il primo a saltare su dalla barca e a correre verso Gesù. No? Lui è stato il primo, ce lo dice Matteo 16, verso 16, a riconoscere che lui era il Cristo, il figlio di Dio, il figlio del Dio vivente, il primo ad aver fatto la confessione, una confessione forte e profonda. Lui è stato il primo a voler difendere con la spada Gesù. Lui è stato il primo in molti modi. Pietro era il primo nel discepolato. Pietro era stato il primo nell'obbedienza. Pietro era stato il primo nella fede, il primo nel sacrificio. Cosa succede? Che Pietro è anche il primo a cadere e a sbagliare. Ed è la cosa più difficile. Pietro è il primo a sbagliare. Vi ricordate? Vi ricordate cosa succede? Perché tutti i quattro Vangeli ne parlano, tutti e quattro. Guardate che non sono molte le cose, che vengono rappresentate, raccontate, narrate, no, da tutti e quattro i Vangeli in modo così dettagliato e chiaro. Vuol dire, no, la profondità di questa azione. Dopo che il Signore Gesù fu preso ed arrestato, Pietro, fu abbastanza coraggioso e lì che lo segue fino all'incontro con i giudici, con il sommo sacerdote. E mentre lui era lì, che aspettava fuori da un cortile, una donna, una serva, una schiava, che stava vicino alla porta, lo guarda e gli dice, Giovanni 18, verso 17, ma tu non eri l'uomo che era con quel maestro, non eri uno di loro. Pietro, in modo inatteso, non si aspettava questa domanda da una donna sempliciotta, era lì che voleva osservare il suo maestro, Pietro che era stato il primo in tutti, cosa fa Pietro? Era lì, aveva l'opportunità per dire sì, lui è il mio maestro, sono un discepolo, sono un suo discepolo. E invece, cosa dice? No, io non lo conosco. Immaginate la profondità di questo fallimento. Seconda situazione. I soldati sono lì attorno a un fuoco, sono lì che si scaldano, no? E parlano e discutono dei fatti più rilevanti del tempo, no? È una notte, come dire, è fredda probabilmente, no? E per cui sono lì attorno a un fuoco, a un falò. E per queste persone, per questi soldati, naturalmente la conversazione si concentra, va a finire su Gesù. E a un certo punto, ce lo dice sempre Matteo, sempre Giovanni, al verso 20-25, ma tu non eri anche uno dei suoi discepoli? È la seconda opportunità che ha Pietro. Anche questa volta Pietro replica e risponde e dice, io non so di cosa tu stai parlando. Luca 22, verso 60. Io non so di cosa tu parli. Matteo dice a un certo punto che Pietro non solo nega per la seconda volta di conoscere il Maestro, ma Matteo al capitolo 26, verso 74, dice che addirittura impreca, bestemmia. Guardate la natura di quest'uomo. Pietro è lì, lui che è stato il primo in tutti, che adesso tradisce Gesù. Mente, dice bugie, si vergogna, nasconde la sua relazione con il maestro, pecca, bestemmia, vuole la sua protezione piuttosto che il bene dell'Evangelo, vuole la sua sicurezza piuttosto che valorizzare il piano di Dio. Lui fallisce in molti modi, è quasi complice dei soldati. E allora cosa fa Pietro? Sarebbe stato molto difficile. E a un certo punto si ricorda, no? Quanto il Signore Gesù in Giovanni 13, verso 38, dice, in verità io ti dico che prima che il gallo canti, tu mi negherai, tu mi tradirai, tu mi rinnegherai per tre volte. Cari fratelli, questo ha fatto Pietro. E Pietro è molto simile, io penso, a molti di noi. Quante volte, fratelli, noi abbiamo commesso, noi commettiamo lo stesso peccato. Non una volta, non due volte, non tre volte, ma molte volte. Quante volte, no? Quante volte noi abbiamo detto qualcosa, come dire, che non era vero, semplicemente per farci belli davanti agli altri? Quante volte abbiamo perso l'opportunità di dire la verità perché ci siamo vergognati, perché ci siamo sentiti a disagio, imbarazzati? Quante volte abbiamo avuto l'opportunità di condividere il Vangelo, però a un certo punto improvvisamente cambiamo argomento perché non vogliamo metterci in quella situazione? Quante volte, no? Le persone ci chiedono e noi stiamo zitti perché non sappiamo cosa rispondere, non sappiamo cosa indicare. Quante volte abbiamo utilizzato un linguaggio inopportuno, improprio, per descrivere la fede, se non per riferirci a Dio? Non hai mai fatto queste cose? Non ti senti molto vicino a Pietro? Io penso di sì. Allora, quante volte, fratelli, abbiamo negato, rinnegato il Signore Gesù? Però voglio dirti questa mattina che che se questa è la mia e la tua situazione, c'è speranza. Se questa è la mia e la tua situazione, la storia non finisce qui. Perché il Signore Gesù non ci lascia lì in questa situazione. E io vorrei invitarti a prendere Luca al capitolo 22. Possiamo leggere dal verso 55. Essi accesero un fuoco, Luca 22 verso 55, essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. E Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro che è seduto presso il fuoco, lo guardò e disse, fisso e disse, anche costui era con Gesù. Ma egli negò e disse, donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse, anche tu sei di quelli. E Pietro disse, no, uomo, non lo sono. E trascorsa un'ora, circa un'ora, un altro insisteva e diceva, certo, anche questi era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse, uomo, io non sono quello che dici. E subito mentre parlava, il gallo cantò. E poi verso 61, e il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore. Cari fratelli, arriva lo sguardo del Signore Gesù a un certo punto nella vita di Pietro. E il Signore lo guarda negli occhi. E quello sguardo è un invito al pentimento, è una chiamata al ravvedimento. È quello sguardo che dice a Pietro, Pietro, non tutto è perduto. Pietro, rimettiti in sesto. Quello sguardo che arriva fino, va in profondità, fino al cuore della nostra anima. E subito dopo, Pietro riceve lo sguardo del Maestro e inizia a piangere, si rende conto delle stupidaggini che ha fatto, ed è lì che comprende che vuole cambiare e che accoglie l'invito al ravvedimento e al cambiamento che viene dal Maestro. Questo sguardo cambia la sua vita. Cari fratelli, avete mai incontrato lo stesso sguardo nella tua vita? C'è mai stato un momento nella tua vita in cui dopo tante stupidaggini, dopo tanta insensibilità, dopo tanta superficialità, dopo tanto peccato, e sei lì che non ti aspetti, ma a un certo punto improvvisamente percepisci di essere osservato. E ciò che ti osserva è lo sguardo del Maestro che ti dice, Pippo, torna a me. Pippo, pentiti, ravvediti. Pippo, smettila di fare stupidaggini. Cari fratelli, questo sguardo del Signore Gesù, ancora questa mattina, è per me e per te. Ed è un invito chiarissimo a tornare indietro. E Pietro ha imparato questa lezione, perché lui lo predicherà per tutto il resto della sua vita. Lui per tutto il resto della sua vita si ricorderà dello sguardo del Signore, dello sguardo del Maestro. E lui dice lì, anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte, ma reso vivente quanto allo Spirito. E lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Ecco cos'è il perdono, è ricevere lo sguardo del Maestro e cambiare vita, e ravvedersi, e abbracciare una nuova strada. E Pietro predicherà il perdono, la potenza di questo perdono. L'hai ricevuta. È una caratteristica della tua vita, questa libertà, questa potenza, questa generosità che il perdono dà. Pietro l'ha sperimentata. Io vorrei che la sperimentassimo tutti questa mattina. Non quanto noi ci pentiamo, fratelli, quanto io e te ci ravvediamo sinceramente, noi riceviamo quello che Pietro ha ricevuto, indipendentemente dal nostro passato. Non importa quello che abbiamo fatto, non importa la nostra situazione, non importa l'enormità dei nostri errori, o la profondità del nostro fallimento, o quanto subdola e schifose siano state le azioni che abbiamo compiuto, quanto noi riceviamo lo sguardo del Maestro, possiamo ricominciare a vivere. Sappiamo che Pietro lo ha perdonato, che Pietro è stato perdonato. E lui, come dire, a un certo punto inizia un percorso, un itinerario di recupero. Io vorrei leggervi questo itinerario che il Maestro fa con Pietro, perché io penso che possa essere simbolicamente rappresentativo anche come il percorso che il Maestro vuole fare con ognuno di noi. Vorrei che prendessimo Giovanni 21. Siamo dopo la resurrezione. Pietro ha ricevuto lo sguardo del Maestro, ma capite, ancora non è pienamente recuperato. C'è bisogno, capite, di mettere ancora assieme qualche pezzo, no? E così è la nostra vita. Abbiamo ricevuto, abbiamo sperimentato il perdono, ma le cose spesso non cambiano in modo istantaneo. Abbiamo bisogno di un cammino per recuperare, per essere guariti in profondità dagli effetti e dai danni del peccato e della ribellione. E quello, il Signore Gesù fa un percorso con Pietro, che è straordinario. Giovanni 21. Quando ebbero... Verso 15, siamo in riva al lago, immaginate il contesto, no? Molto rilassato, poco formale, no? Davvero, come dire, relazionalmente caldo tra Gesù e i discepoli. No? Loro sono lì, no? e a un certo punto succede questo. Quando ebbero fatta la colazione, Gesù disse a Simone Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Non capiamo il perché, ma è la prima domanda che Gesù fa. Seconda domanda, il Signore Gesù gli dice: pasci i miei agnelli. Cioè significa: servi le mie pecore. Verso 16, gli disse di nuovo, come se non avesse compreso bene, gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse ancora: pastura le mie pecore. Verso 17, gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gliel'avesse detto per la terza volta: mi vuoi bene? Egli disse: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti voglio bene. E Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Cari fratelli, tre volte per recuperare, no, le tre volte in cui Pietro ha rinnegato il Maestro. E arriva a un certo punto. Pietro arriva a riconoscere completamente, no, il suo fallimento. Non ha paura di mettere in mostra la sua debolezza vicino al Maestro. Lui ama il Signore e sa che la sua grazia può cambiarlo completamente. Cari fratelli, Io vorrei dirti questa mattina, no? Che l'amore del Signore Gesù può recuperarci pienamente, anche se per stadi, anche se per piccoli passi, così come ha fatto con Pietro. Ed è un cammino che dobbiamo fare, spesso, no? Per gustare in profondità la ricchezza e la liberazione e la prospettiva e la visione e la gioia che il Signore ci dà. Ora, fratelli, sono in un contesto davvero poco formale. Sono in riva a un lago, dopo la pesca, e queste due persone parlano con il cuore mano in mano. È quello che il Signore ci chiede a un certo punto. Se io e te vogliamo davvero essere recuperati dalla grazia, se io e te vogliamo davvero gustare la profondità del perdono di Dio nella nostra vita, se io e te vogliamo vivere questa profonda liberazione che il Vangelo ci dà, dobbiamo stare con Gesù, cuore a cuore, e parlare con Lui come Gesù parla con Pietro. C'è una relazione personale? Hai una relazione personale con Gesù? C'è questa connessione col Maestro? Hai ricevuto il suo sguardo? Coltivi questa relazione? La nutri? Ti sei mai esposto col Maestro a cuore aperto, senza se e senza ma? Signore, Tu conosci ogni cosa, come dice Pietro. Se Tu lo fai, questa profondità del recupero e della liberazione e del perdono può essere davvero vincente per te. E questo perdono che il Signore garantisce a Pietro però non è soltanto finalizzato alla sua vita personale. Noi spesso pensiamo che il perdono, il recupero, no, sia che il Signore ci dà, sia qualcosa soltanto da consumare individualmente, no? Quando Gesù ci perdona, non lo fa perché è interessato al nostro benessere terapeutico. Guardate, molte strategie della società contemporanea vanno in questa direzione, no? Dalla mindfulness, no? alla riflessione, ai metodi yoga, sono tutti concentrati per stabilire un equilibrio con te stesso. Ma il perdono è una cosa diversa, perché il perdono è Dio che non addebita le tue colpe, ma le addebita a Cristo, che è morto in croce per noi. E il perdono però non ci lascia lì, non ci lascia in questo godimento individuale, perché Pietro viene invitato a pascere le sue pecore. Cioè, quello che il Signore qua sta dicendo è che il vero perdono, il vero recupero, il vero itinerario di guarigione per la vita di un cristiano non si consuma solo nella propria individualità, ma diventi immediatamente coinvolto e impegnato per il benessere, per il bene, per la crescita, per il contributo che tu puoi dare agli altri. Per quei per cui uno dei primi indicatori, un termometro, il vero termometro che misura, no, la realtà del perdono, la presenza del perdono della nostra vita, è quanto hai voglia di servire e metterti in gioco con gli altri. Anche con le persone con cui si fa più fatica, anche con chi è più distante da te. Questo fa il perdono. Ti mette in gioco, non ti isola. Ti apre alle relazioni, non le chiude. Ti fa costruire, non distruggere. Ti fa contribuire, ti fa dare un contributo positivo. Non ti fa sottrarre qualcosa agli altri. Fai qualcosa in più e di meglio, non qualcosa di meno e di peggio. Questa generosità straordinaria dell'amore di Dio, che è contagiosa. E questa gioia che viene dal perdono, che è tossica più di ogni virus e che può cambiare la vita e può trasformare davvero le nostre relazioni. Hai gustato questo perdono? Allora contagia gli altri con questa gioia. Io lo so, fratelli, che spesso noi siamo lì a fare resistenza. Io vorrei che, se tu hai gustato questa cosa per la tua vita, adesso che tu sia pronto anche per donarlo e per viverlo con gli altri. E voglio chiudere questa mattina con la storia di Kim Puk. Non conoscete Kim Puk, però sicuramente avete visto la sua foto. Kim Puk è quella bambina di 9 anni che nel 1972 fu fotografata mentre fuggiva dalla guerra del Vietnam con delle fiamme importanti alle sue spalle. Una bambina magra, nuda, con le braccia così che fugge. Non so se avete visto questa immagine. È, come dire, forse un'immagine simbolica, no, di quello che è successo nella guerra del Vietnam negli anni 70. Kim Puk in quegli anni aveva soltanto 9 anni, no? E arriva a un certo punto questo bombardamento, questo bombardamento che usava un gas estremamente pericoloso, al napalm, no? Per cui disastro ovunque. E lei riesce a fuggire con ustioni significative sulla sua vita e sulla sua pelle. Era l'8 giugno del 1972, era nel sud del Vietnam, e lei scrive nel suo diario, no? A un certo punto vidi un aeroplano che incominciava a gettare 4 bombe, e queste 4 bombe sono cadute vicino al villaggio, alla casa dove ero. C'erano fiamme in ogni dove, e a un certo punto vedo il fuoco anche che ha colpito il mio corpo, soprattutto la mia parte a sinistra. I miei vestiti si bruciarono subito, io avevo soltanto 9 anni, ma ricordo ancora i pensieri in quell'istante. Ero arrabbiata, le persone mi guardavano in modo triste. Ci fu un giornalista che prese una foto mentre andavo da Saigon a Phnom Penh, e dopo che io caddi a terra, un soldato si avvicinò a me, mi diede un drink, mise dell'acqua sul mio corpo e io persi consapevolezza. Da allora, per i mesi che seguirono, fui in ospedale. Fui in ospedale per 14 mesi e subì 17 interventi chirurgici. Fu un tempo estremamente difficoltoso per me. Non c'era nessuna speranza, la mia casa era distrutta, avevo perso ogni cosa e non sapevo come vivere. La mia rabbia, c'era una rabbia dentro di me che continuava a crescere, una rabbia verso gli altri, non riuscivo a dimenticare, non riuscivo a perdonare, odiavo tutti. E mi sembrava che fosse una cosa normale per quello che avevo visto e vissuto. Odiavo tutto e spendevo tutto il mio tempo in libreria, in una biblioteca, a comprendere come mai. Fin quando un giorno, 10 anni dopo, nel 1982, incominciai a leggere la Bibbia. 10 anni dopo. E ho accettato Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore personale. Fu un punto di svolta radicale nella mia vita, perché da quel giorno Dio mi diede una mano, mi aiutò a perdonare. Fu la lezione più difficile, scoprire quel perdono e viverlo. Ancora oggi non è facile. Però ancora oggi nel mio corpo ho molte cicatrici, ancora oggi ho molta sofferenza, però so che da quel giorno il mio cuore è pulito, è libero. Il gas, il napalm è molto potente, molto distruttivo, però la fede e il perdono e l'amore lo è molto di più. Di cosa vuoi vivere? Del risentimento al napalm o dell'amore e della grazia del Vangelo, che ci libera anche dalle cose più distruttive che possono capitarci. L'amore non addebita il male, quello che Gesù ha fatto per noi. Abbassiamo il capo. Io voglio dirti questa mattina che per la grazia di Dio tu puoi ricevere il perdono per i tuoi peccati, per mezzo di Gesù Cristo. E ti garantisco, perché la Bibbia lo dice, che lo Spirito Santo, no? Opererà nella tua vita e ti libererà dall'amarezza, dal risentimento, dallo spirito di vendetta, e darà un amore che ha il potere, la forza di perdonare e vivere nella libertà del Vangelo. Signore, aiutaci questa mattina. Aiutaci, Signore, a vivere nella nostra vita quello che questa bambina di 9 anni, Signore, è riuscita a realizzare, malgrado le sofferenze, le cicatrici e le tragedie. Sappiamo che il tuo amore è più potente di qualunque gas, di qualunque bomba, di qualunque disastro, di qualunque violenza, di qualunque sfiducia, di qualunque azione possa accompagnarci. Facci essere un popolo segnato dal perdono, facci essere, Signore, un popolo che spera e che è pronto a perdonare, che vive questa profonda libertà che il tuo perdono soltanto può dare. Io ti prego per ognuno di noi, Signore, che possa essere raggiunto dallo sguardo del Maestro. Aiutaci, Signore, a recuperare, essere recuperati, come Pietro lo è stato, per Gesù Cristo, che è morto per noi sulla croce e che è risorto. No, è per mezzo del quale tu non hai addebitato i peccati a ognuno di noi, ma li hai debitati a Lui. Nel tuo nome ti preghiamo. Amen.